volevo attirare la vostra attenzione sul fatto che magari qualcuno può essere sorpreso del fatto che nell'esempio che abbiamo preso qua la freccia è stata indicata verso sinistra, mentre su questa immagine voi vedete la RNA polimerase, la parte di sopra ed è indicata verso la destra. E per forza, perché in questo caso guardate come sono state messe queste estremità. Ok? Io le ho scritte mettendo a sinistra il 5 primo e a destra il 3 primo. Perciò non deve stupirvi che su questo esempio la polimerasi va verso la destra. Nell'esempio che ho fatto io, essendo rovesciata la molecola, va a sinistra. Ed è il motivo per il quale non dovete appiccicarvi delle idee o di dire si prende e va in questa direzione, perché è l'orientamento della molecola che, diciamo, dà la direzionalità, perché la direzionalità è obbligatoria. Allora, questo fa vedere come la polimerasi deve aprire la doppia catena, si lega una delle due catene, può essere o una o l'altra, non esiste una catena codificante e l'altro no. Tutte e due le catene sono codificanti, tutte e due le catene possono essere trascritte. Motivo per cui quando io ho fatto l'esempio vi ho detto potrei avere una polimerasi che trascrive il gene che chiamiamo A, poi l'altro è B, l'altro è C e sono distribuiti su tutte e due le catene. Perciò possiamo avere un inizio della trascrizione che sarà nel modo in cui è posizionato la zona di interazione della polimerasi che farà sì che usa una catena piuttosto che l'altra. Ok? Se posiziono quando le due catene non sono ancora separate, se la posiziono con questa direzionalità non può che leggere questa catena. Se la posiziono nell'altro senso non può che leggere la catena di sotto. Perciò è il senso nel quale viene agganciata la polimerasi che definisce quale delle due catene viene utilizzata. Okay? Tutti i ragionamenti vanno un po' rovesciati per riuscire a capire i concetti che sono dietro. Perciò è il senso nel quale troviamo la sequenza che viene chiamata il promotore, che permette di rendere conto della catena che viene utilizzata. Questo l'abbiamo già visto. Io non alzerò la voce, ve lo dico subito. Riprendendo, questa è la tipica struttura di un nucleotide in cui abbiamo la base, lo zucchero, i tre fosfati. La numerazione senza primo è quella che riguarda la base, adottiamo una numerazione con il primo per quanto riguarda lo zucchero. I tre carboni, i tre fosfati sono legati al 5 primo, al carbonio 5 primo. Il gruppo che permette l'aggancio del nuovo nucleotide è il carbonio 3 primo, al quale è legato un gruppo idrossile. Quello è importante, ci deve essere OH perché si possa realizzare il legame. Essendo ribosio, questo è il nucleotide che entra nella composizione dell'RNA. Lo stesso nucleotide, ma con il deossiribosio, entrerà nella composizione del DNA. Per adesso non entro in merito, tratto quello che riguarda la sintesi del DNA quando parliamo del ciclo cellulare e della fase S, perché è in quel momento che avviene. Mentre adesso parliamo soltanto della sintesi dell'RNA. Queste appunto le diverse basi, e nell'RNA abbiamo l'uracile al posto della timina. Questo l'abbiamo già visto, quello come cresce la catena. Questo è valido sia per l'RNA messaggero, transfer, ribosomali, microRNA. Quel principio che abbiamo appena visto è valido per tutti. Sono sintetizzati appunto tutti i RNA a livello nucleare, trasportati verso il citoplasma, in particolare l'RNA messaggero, l'RNA transfer, l'RNA ribosomale, ma non l'RNA ribosomale in quanto tale, ma le subunità ribosomali. Perché? Perché in realtà devono entrare le proteine ribosomali nel nucleo, si associano all'RNA ribosomale a formare le subunità, che sono le subunità che sono trasportate verso il citoplasma, ok? Escono anche i microRNA, i snRNA lavorano essenzialmente a livello nucleare. Esistono diverse polimerasi, questo livello io non pretendo da voi di studiare quale tipologia di RNA polimerasi sintetizza quale tipologia di messaggero. Solo perché rischiate anche lì di leggere o di trovare delle cose che lo specificano, perciò bisogna sapere che le RNA polimerasi sono una famiglia di enzimi che hanno delle specificità e non tutte riescono o sono abilitate a sintetizzare tutte le tipologie di RNA. E questo vi riassume in pratica quelle che sono queste situazioni. C'è anche una parte di trascrizione sia nei mitocondri che nei cloroplasti delle cellule vegetali, perché mitocondri e cloroplasti contengono un DNA. È un DNA che viene trascritto. Perciò c'è una parte delle caratteristiche specifiche per quanto riguarda, qua non tratto i cloroplasti, però faremo di nuovo un cenno a questo aspetto quando vedremo i mitocondri. Devo sbrigarmi perché sennò questo corso non riuscirò mai ad arrivare ai mitocondri. I fattori trascrizionali. I fattori trascrizionali, vi ho detto, sono fondamentali per permettere la regolazione della trascrizione. Questo vuol dire, come rappresentazione, che la RNA polimerasi da sola non si associa al DNA per trascrivere. Quello nelle cellule eucariote non avviene. Per potersi agganciare, la RNA polimerasi ha bisogno di interagire con un certo numero, anche abbastanza elevato, di altre proteine che prendono il nome così globale, generico, di fattori trascrizionali. Perciò i fattori trascrizionali sono l'insieme dei fattori che regolano l'aggancio della polimerasi perché la polimerasi possa trascrivere. E dunque da sola non ce la fa. Per avere in particolare la trascrizione dei messaggeri ci devono essere un certo numero di fattori che si legano a delle sequenze particolari presenti sul DNA che prendono il nome di sequenze promotori. Sono quelle sequenze che promuovono la trascrizione, sono sequenze nucleotidiche. Vuol dire che se io ho avuto la trascrizione, come abbiamo detto prima, in questo punto si è agganciata la polimerasi e che sulla sequenza di DNA c'è una sequenza promotore. E dunque questa non verrà trascritta. non la troveremmo nel messaggero, ok? Ma è essenziale perché ci sia l'associazione dei fattori trascrizionali e della polimerase. È una sequenza regolativa. Quella più classica, quella che proprio è anche molto comune, si trova su molti geni, sulla sequenza che è prima dell'inizio della trascrizione, d'accordo? Ed è il punto, ripeto, dove si potrà legare la polimerasi, è una sequenza composta da 4 nucleotidi, che sono timidina, adenina, timidina, adenina, TA, timidina, adenina, timidina, adenina. La sequenza nucleotidica sul DNA, ok? Questa è la sequenza promotore e quello che viene chiamato il promotore minimo, è la struttura più semplice come promotore e prende il nome, così per gli intimi, di Tata Box, ok? Tata Box, non è un programma televisivo, non è il nome di una valletta, è il nome del promotore, però si chiama così. Non è né Xbox né cose, è Tata Box. Allora, la Tata Box è Tata, è semplicemente perché è la sequenza timidina, adenina, non altro motivo, è sul DNA. E su questa sequenza, che può sembrare ridicola, piccola, molto semplice, eppure se tolgo questo non riesco più a avere la trascrizione ed è molto importante appunto per l'insediamento. Non è presente dappertutto, non è l'unico promotore, non è, d'accordo? Ma sono geni che sono regolati dalla presenza di questa Tata Box. Questa Tata Box permette, qua abbiamo scritto Tata, perché è proprio la sequenza, d'accordo, sul DNA, Tata. Questo permette l'aggancio di quelle che sono TF, sta per transcription factor, fattore di trascrizione. Ce ne sono di diverse tipologie, di nuovo non andate a fare il dettaglio, ritenete il concetto, fattore di trascrizione si legano al promotore, in questo caso Tata Box, e solo questo permette l'aggancio della polimerasi. Solo da questo potremmo avere la trascrizione, da questa situazione, ok? Vedete questa struttura ripiegata? Perché questo è il promotore minimo ed è subito prima dell'inizio della trascrizione. Tant'è che se io studio il DNA genomico, come sono le sequenze del DNA nel genoma, tutto sommato è abbastanza facile. Perché? Perché se conosco da dove inizia la trascrizione, vado a vedere pochi nucleotidi a monte. E dunque ho un punto di riferimento. Ma sarebbe troppo semplice, non è così semplice. E dunque, oltre a questa organizzazione, sono altri fattori che sono importanti, che anche loro legano delle sequenze di DNA, ma magari possono essere molto lontani sulla sequenza di DNA. Questo significa, e torniamo, all'importanza della regolazione della struttura e dell'organizzazione della catena di DNA. Perciò posso avere che il Tata Box è qua, d'accordo? E dunque qua si legano i fattori trascrizionali, e sappiamo che l'inizio della trascrizione non è subito lì, ma sarà dal punto rosso, e da lì si trascrive. Questo lo posso identificare facilmente. Posso capire come sono i fattori che si sono legati, ma spesso se io riproduco in vitro, con tutto sintetico, e metto la sequenza con il Tata Box, con il fattore TF, con la polimerasi, vedo che questa cosa a funzionamento. Giusto? Non sono promossa, però 6.5. Va bene. Ok? Per avere il funzionamento vero e proprio, mi manca qualcosa. E lì lavorano i biologi molecolari, quelli che cercano proprio di capire come funzionano queste regolazioni delle espressioni geniche, e vanno a cercare, molto a monte, a cercare, perché è possibile che ci sia un'altra parte della molecola, ma molto più lontana, che invece nella regolazione è avvicinata a questo promotore, viene ripiegato, c'è un loop, c'è una struttura che riporta un altro fattore in vicinanza di quelli che abbiamo già descritto. E quello prende questo nome di enhancer. E dunque la struttura, e questo è interrotto, può essere molto molto lungo, può essere migliaia di basi più lontano. Ok? E la struttura è tale per cui però ci ha avvicinato queste componenti e ci vuole l'interazione tutta, compreso l'enter, per questa volta avere una struttura che funziona bene. An enter, quello che aumenta. Enhance in inglese è aumentare. Questo è un altro tipo appunto di interazione. Ritroviamo il Tata Box che fa parte del promotore. In alcuni casi abbiamo già un enhancer che può essere vicino, più altri che possono essere lontani. Quello che rappresenta, perciò è esattamente quello che abbiamo descritto, d'accordo? E questo mi permetterà la trascrizione, mi permette l'aggancio della polimerasi. Se non c'è tutto questo marchingegno prima, la polimerasi non si aggancia e non parte la trascrizione. Perciò ci vuole tutte queste interazioni. Queste interazioni sono dovute a sequenze di DNA che comprendono le sequenze promotrici, compresa la Tata Box, compresa quello che può essere anche la zona dove si lega l'enhancer, può essere vicino, può essere lontano. Studiare la regolazione dell'esposizione genica vuol dire studiare quello. Posso in alcuni casi dire, benissimo, io so che qua si legano molti fattori trascrizionali e poi ho trovato poche basi più in giù, un enhancer, e in effetti se metto questo funziona tutto. Oppure vado a vedere e dico, ma guarda, aggiungo questo, non funziona. Vuol dire che le zone che partecipano all'enhancer è molto più lontano. Ho messo questa immagine con questo sopra per dire che deve riportarci a quella che è stata la lezione introduttiva sulla comunicazione cellulare, che ci riporta a quello che abbiamo detto sulla regolazione endocrina, autocrina, paracrina, tutto quello che abbiamo visto di questo tipo qua. Perché è quello il segnale iniziale, ok? Il segnale iniziale è stato, o perché la molecola è entrata, il segnale è entrato direttamente nella cellula, oppure perché ha interagito con un recettore alla superficie, ma questo ha scatenato un certo numero di interazioni fra proteine, il cui bersaglio finale è stato fattori trascrizionali che si sono legati e che hanno permesso la trascrizione. Perciò dal segnale ottengo una risposta di modifica della trascrizione, una regolazione dell'espressione genica. Ok? Questo solo perché per dirvi come ci sono tante di queste zone che sono importanti ed è il motivo per il quale cominciate a capire che la complessità di un organismo, abbiamo detto, non è nella quantità di DNA che contiene nelle sue cellule, ma nella complessità della regolazione dell'uso di questo DNA. E più si va in alto nella scala della complessità degli organismi, più si trova che per avere una regolazione dell'espressione genica, i componenti che devono interagire sono molto più numerosi. Il sistema, essendo a più componenti, ha un maggior grado di tuning, di possibilità di regolazione. Se ho un unico fattore che regola, o c'è o non c'è, ma non riesco a avere una regolazione particolarmente sofisticata. Se ho un sistema che invece è molto più articolato, le mie possibilità di modulare risposte diverse e di poter avere, come noi possiamo, più vocabolario abbiamo, più concetti possiamo esprimere. Se utilizziamo soltanto come parole sì e no, non è che possiamo andare molto lontano nel discorso. Ok? Esistono anche le sequenze che hanno come effetto di legare delle molecole che sono, prendono il nome invece di repressori, silenziatori. Come abbiamo le sequenze che aumentano la trascrizione, potremmo avere le sequenze che bloccano la trascrizione. Perciò questo schema ritroviamo la Tata box, la proteina che lega Tata, fattori trascrizionali, gli attivatori, e dunque stiamo andando verso la trascrizione. Potremmo avere invece che se arriva un repressore, sempre dovuto a questa interazione cellulare e possibilità di comunicazione, nonostante abbiamo tutto questo, il repressore potrebbe ancora bloccarci nella trascrizione. Oppure potrei avere che prima ho la presenza del silenziatore o del repressore e il segnale mi toglie il repressore. Se mi toglie il repressore posso avere la trascrizione. Viene trascritta dalla polimerasi che comincia qua, mette il nucleotide che sarà quello 5' e legge qua. Tutto questo non verrà mai trascritto, ok? Questo non è trascritto. Questo è tutto il marchingegno che fa sì che la polimerasi può cominciare a trascrivere. E se tutto questo ha messo la polimerasi in questa posizione, questo definisce quale delle due catene viene utilizzata come stampo. E se l'insieme delle sequenze delle regolazioni fosse messo dall'altra parte, fa andare la polimerasi nell'altra direzione, farebbe utilizzare l'altra catena. Ok? Perché qua ho le due catene, e se io devo a questo punto andare obbligatoriamente in questa direzione, leggo, partirò qua, sarà il 5', e aggiungo, direzione 3'. Non posso che andare in una direzione. E dunque non posso che usare una delle due catene come stampo. Non posso usare l'altra. Posso usare solo la catena che mi permette di far crescere un RNA seguendo la catena che è complementare antiparallelo. E non posso usare l'altra. Perciò è come sono organizzate le sequenze promotrici che fanno sì che viene letta una catena oppure l'altra. Tant'è che con le tecniche che possediamo oggi sappiamo anche cambiarlo, e sappiamo che se tu lo inverti, la sequenza regolativa, il promotore, se invece di averlo messo, d'accordo, in modo tale da posizionare la polimerasi che vada in questa direzione, l'ho posizionata dall'altra parte in modo tale che vada nell'altra direzione, legge l'altra catena e mi produce un RNA che è completamente diverso. Ok? Perché è quello complementare, che mi darà una proteina che non c'entra niente. Perciò sono due cose, ed è il senso del promotore che mi definisce la catena che va letta, che serve da stampo. Questo è come regoliamo diversamente l'espressione genica che abbiamo già discusso in precedenza, non torno, questo l'abbiamo anche visto. Vi dicevo, il fatto che sia un'unica catena non significa che non possa realizzare delle strutture complementari e dunque degli appaiamenti. La differenza è che in questo caso l'appaiamento è intracatena. Il pre-mRNA subisce maturazione, e l'abbiamo già anche questo anticipato, per fortuna qualcosa abbiamo anticipato, recuperiamo tempo. La maturazione del pre-mRNA o l'mRNA grezzo, quello appena sintetizzato, questa maturazione comprenderà l'eliminazione dei introni e poi l'aggiunta, in molti casi, nella maggioranza dei casi, di una catena di poli-A all'estremità finale, perciò al 3', e una modifica di un nucleotide alla testa, cioè al primo nucleotide della catena e dunque al 5'. Perciò ci sarà il capping al 5', lo splicing con l'eliminazione degli introni e l'aggiunta del poli-A al 3'. Questo l'avevamo già anticipato con la frase che avevamo ricostruito, perciò quello che succede, se in rosso è il DNA, qua vediamo l'RNA che è in viola, ok? La polimerasi si sposta, va avanti, perciò questa polimerasi è appena iniziato, questa polimerasi è più avanti nella lettura e nella trascrizione, questa ultima ha quasi finito. Mano a mano vedete che anche l'RNA non rimane nudo. Tutti i pallini che vedete qua sono le proteine che legano l'RNA. E comincia in contemporanea alla sintesi l'eliminazione dei introni. L'eliminazione dei introni avviene attraverso i loop che si formano. E questi loop che si formano vuol dire che riavvicinano due parti che erano un po' più lunghe. Immaginiamo una cosa di questo tipo qua, ok? Questo è l'RNA che stiamo sintetizzando. Eliminare introni significa fare questo, ok? Loop viene eliminato e viene ricucito, ok? Tra le due zone che abbiamo avvicinato. Qua, dopo il microfono, era un esone, dopo questa mano era un esone. In mezzo è l'introne e l'introne viene eliminato attraverso questo processo. Questo è lo splicing. Perciò si formano questi loop e dunque l'mRNA finale è più corto, perché abbiamo eliminato parte di quella che era l'informazione che era presente. Uno dice, ma perché diavolo devo avere delle informazioni che vengono poi eliminate? Di nuovo uno spreco. No. È una fonte di pluralità, perché lo splicing può essere modificato e dunque una sequenza, una parte, quello che rappresentavo qua tra le mie due mani, in una cellula potrà essere considerato con introne, magari in un'altra cellula no e rimane. Perciò la nozione di introne e di esoni in realtà è una nozione a posteriori. Se è stato eliminato, è stato considerato come introni. Se è rimasto, è esone. Dovremmo avere l'export, perciò c'è passaggio attraverso i pori nucleari, è un export che non dipende dall'exportina. Le proteine che partecipano a questa regolazione sono sintetizzate nel citoplasma, trasportate nel nucleo, si legano all'RNA, escono assieme all'RNA, poi si dissociano da questo RNA e rientrano. Vedete che anche loro fanno il shuttling. Se questa è la sequenza di DNA, a questo punto, perciò se abbiamo le due sequenze complementari, la RNA polimerasi trascrive un RNA primario, tutto quello che è in giallo viene conservato, quello che è in bianco sono introni che sono eliminati. Rimangono gli esoni. Sono stati ricuciti assieme, questo ha formato il loop. Come fa una proteina a riconoscere delle sequenze nucleotidiche che devono a questo punto essere avvicinate e a promuovere la loro cucitura? Non è facile da capire o da immaginare come possa essere questo sistema che permette a una proteina di andare a riconoscere delle sequenze particolari. E invece è fantastica la soluzione. Chi è che riconosce e che si può appaiare a una sequenza di RNA? Come natura, la cosa più semplice che noi conosciamo. Il suo complementare, un'altra sequenza nucleotidica. E in effetti funziona così. E chi sono e cosa sono queste sequenze di RNA che sono complementari a dei pezzi che altrimenti sono lontani? Avendo un elemento che è quello che rappresenta la giuntura e si lega, mi promuove l'associazione, l'avvicinamento delle due sequenze che devono essere vicine. Questo è l'RNA, ok? Questo è un esone, introne, esone. Dobbiamo eliminare questo. Dobbiamo avvicinare questo a questo per formare il loop. Questo è l'introne, questo è esone 1. Questo è l'esone 2, ok? Per realizzare questo, è perché se io rappresenta solo con in questo modo le sequenze che sono quelle che devono essere avvicinate, e voi immaginate che ci sono dei piccoli RNA che hanno come sequenze esattamente questo, quello promuove l'avvicinamento, d'accordo? Devo realizzare questo, si deve avvicinare a questo. Ho degli RNA piccoli che sono la giuntura esatta di queste due parti. È stato sintetizzato a parte, eh? Ma rappresenta quello che dobbiamo realizzare. Questo favorisce la formazione del loop, perché è complementare alle due zone che affiancano il loop. Se comincia a legarsi lì, favorisce che questo si pieghi e venga lì. Prendo l'idea? Non vi sento molto reattivi. È difficile? È come, immaginate di avere affiancato, sono delle zone in cui c'è due pezzi del velcro, non quelle che interagiscono fra di loro, due pezzi che sono la parte liscia, ok? Poi ho un altro che è piccolo, che è la parte che invece ha i dentini. Si lega a uno, si lega l'altro, ha favorito l'avvicinamento e poi c'è il loop. Più chiaro così? Ed è questo che fanno i small nuclear RNA. Ho fatto un passo veloce, forse. Sì. Ok? Perciò, questo è il tipo di interazione. Questo è il loop che è più complicato, perché ce n'è più di uno e tutto, ma io ho voluto darvi il concetto. Questo è la collaborazione tra le proteine che favoriranno il taglio e cucci, ma la specificità del riconoscimento è dovuto alle categorie che sono queste small nuclear RNA. Perciò i small nuclear RNA partecipano allo splicing e sono loro che guidano chi deve essere avvicinato a chi. E dunque, se lo splicing è diverso in cellule diverse, è perché le cellule diverse esprimono diversi set di small nuclear RNA. E sono loro che fanno sì che una zona viene mantenuta oppure eliminata. Dove mi ero fermata prima? Ok, eravamo qua. Questo, vi dicevo, ha anche un altro effetto, semplicemente per tenere l'orientamento ho messo la figura al contrario, ma tanto voi tutti questi nomi non vi interessano, vi interessa il concetto. Abbiamo detto che a questo punto non dimentichiamo che c'è la struttura del DNA, la polimerasi, l'RNA che stiamo neosintetizzando e che dovrà essere assieme maturato, e una parte dell'eucromatina è proprio lì in vicinanza di quello che è il passaggio. Tant'è che in spesso è in contemporanea, cioè mentre avviene la sintesi, comincia già il trasporto. Avremo a questo punto il passaggio, passa attraverso i pori nucleari, ok? E questo è un passaggio, questo è il poro nucleare che riconosciamo qua, è un passaggio di un RNA messaggero legato alle proteine di trasporto. Dobbiamo sintetizzare anche il tRNA, che prende questa struttura, una specie di struttura a croce. Attiro la vostra attenzione su un aspetto molto importante. Il tRNA, qual è il suo ruolo?
Legare degli aminoacidi.
Allora, mi hanno detto legare degli aminoacidi. È giusto ed è sbagliato. Trasportare. Cioè, il tRNA è l'elemento essenziale per cambiare un codice nucleotidico in un codice aminoacidico. Cos'è? Il tRNA trasferisce l'informazione che è sotto forma di catena nucleotidica in una catena che diventa aminoacidica. Perciò è importante, essenziale, durante la traduzione delle proteine, perché da un lato ha la complementarietà con le tre triplette. Ha la complementarietà con le tre qua. I tre nucleotidi che sono qua sono quelli che ci serviranno per decodificare l'RNA messaggero e produrre la proteina. Noi l'RNA messaggero lo dovremmo leggere di tre lettere in tre lettere. Perché? Perché a ciascun gruppo di tre lettere, che sono tre nucleotidi, per complementarietà, che è sempre il modo in cui funzionano queste cose, si insedia il tRNA che è complementare. Ok? Il tRNA ha qua nella base tre nucleotidi, che sono i tre nucleotidi coinvolti nell'interazione con l'RNA messaggero. Dove avviene questo? Nel citoplasma. E qual è la struttura che coordina il tutto? Il ribosoma, che ha un posto dove si inserisce il tRNA. Il tRNA, il ribosoma alla fine ha un ruolo quasi secondario. Il ribosoma mette i pezzi assieme, ma chi trasferisce l'informazione da triplette nucleotidica a aminoacido è il tRNA. Il tRNA viene sintetizzato sotto forma di un RNA, anche lui dovrà essere maturato. Soltanto dopo d'accordo? Non in questa fase, ma soltanto dopo, una volta trasportato, una volta nel citoplasma, ci sono enzimi che sono fondamentali, che saranno quelli che ci associeranno a ciascun tRNA l'aminoacido che gli corrisponde. Perché noi qua abbiamo sintetizzato solo dell'RNA, e l'RNA non finisce con un aminoacido. L'RNA è una molecola di RNA ed è il tRNA è stato trascritto nel nucleo. Ok? Ci sarà un passaggio dopo e questi enzimi sono molto specifici e in pratica riconosco tRNA, no, tRNA, no, no. Ecco il tRNA che è quello che mi interessa perché riconosce che la sua tripletta, cioè sarà posteriori, diventerà questo, riconosce il tRNA, li aggancia l'aminoacido, ok, e realizza a questo punto questo ponte tra tripletta e zona dove inserisce l'aminoacido. Perciò sono momenti diversi, ok? Sono momenti che richiedono proteine diverse. Una è la RNA polimerasi, le altre saranno i aminoacil trasferasi. Li vediamo un po' più in là, ok? Grazie.